Oggi si può essere vicino agli artisti anche ascoltandoli e poi riascoltandoli, se non li hai capiti alla prima. Però, come puoi, dopo aver fatto un gesto come questo, che è un gesto proprio di assoluta impotenza del critico? Perché se prendi un registratore significa che come critico non esisti più nel senso tradizionale. Come puoi di nuovo rifare il vecchio gesto? Questo sì, l'altro no. Non lo puoi fare. La prima volta che ho adoperato il registratore dicevo, ma cosa sta succedendo? Non capivo bene, proprio perché mi sono sentita strana con questo registratore. Non è una cosa così ovvia. E poi ho detto, beh, è logico che voleva dire questo. Cioè, io voglio stare vicino agli artisti e liberarmi io, come persona che può avere del culturalismo universitario. Perché il buffo è che il critico, che cos'è l'artista? Cos'è l'artista? Lo impara all'università, lo impara sui testi teorici, poi questa sua concezione dell'artista, della critica, della cultura, non la mette più in discussione, mai più, con registratore o senza. Questi lavori tuoi mi piacciono perché quando sono lì dentro mi sento una persona qualunque, senza tutto quello che uno ha della cultura di protezione, di privilegio, che mi serve se io vado, non so, in un museo. Invece lì sono proprio, come dire, una persona che va in una chiesa perché, non so, ha un problema, che la sua cultura non glielo risolve. Senza niente, senza... È molto diffidente di quello che uno invece ha di sensazioni abitudinarie, proprio del suo specialismo di sensibilità. Dopo queste cose giocano tutto un altro piano. Mi tornano in mente quando faccio delle azioni oppure quando ne sono lontana. Se confronto questo senso che mi è rimasto come una stazione della vita che avverto che è falsa e penso che quella era vera, non so, che scaturisce da un atteggiamento vero di una persona, capisci? Diventa una cosa che la porti poi dietro in altri momenti.
Io sono settoriale, è vero, perché non potrei essere altrimenti, forse lo sai. Settoriale, ma sapendo che c'è anche la possibilità di essere altro, che però... Non che non mi sento in grado di accostarla, è il mio cervello che è così, capisci? Non so, una forma, dentro ci può stare 100 e preferisco alimentare quelle 100, far posto, far diventare 101, 100 palline rosse, che non metterci dentro, non so, un fungo oppure un cubo, capisci? Un'altra cosa, forse queste palline a un certo momento verranno anche giudicate attraverso questo, che sarà un filtro. Ma non so, nel cervello mi sembra, molto completamente tante cose non ci possono stare, soprattutto perché non so, si pensa... Allora pensando, non puoi salire. Preferisco pensare a degli oggetti che pensare... Ecco, questo è molto onesto. Oppure così pensare all'uomo in senso biologico, fisiologico, non lo so, a livello attuale. E quando mi accosterò a quest'uomo... Io mi sono già accostato all'uomo come elemento fisiologico, o sì, biologico, quando l'ho messo lì per analizzarlo. Vediamo gli occhi come subiscono. So benissimo perché vede gli oggetti al calore in questa maniera, in quanto la sua retina potrebbe anche non vederli. Ma c'è una successione di immagini. Lui ha una velocità x di immagini al secondo, però può vederle così. Se non avesse questa, non vedrebbe senz'altro questa. Se ne avesse meno, eccetera. Questi dati... Perché è fatto di dati? Ovviamente so che ci sono altri. E tutti gli altri sono sempre stati contaminati, capisci? Ho bisogno di fare piazza pulita, ho bisogno di togliere tutta la letteratura che c'è, intenzionalmente, adesso non voglio interessarmi, capisci? Perché hanno sempre avuto la presa di ogni altra situazione emotiva, psicologica, nevropratica, viscerale, sanguigna. Ecco che proprio non voglio interessarmi. Quando saprò invece che il sangue, girando in una certa maniera, perché accelerato dagli agenti, non so, agenti, non so, esterni, ambientali, allora forma i modi, cose a livello molto professionale, forma della situazione di visione, o riassorbimento delle nozioni, in una determinata maniera che è falsata, oppure addirittura che è accelerata. Sono tutti molto interessanti questi, come si chiamano, allucinogeni. Però ancora a livello mio, non so che farmene di queste cose. ma non ho neanche curiosità, capisci? Vale a dire, ho l'interesse del primario. Sì, analizzare. Dopo non continuerei. In fondo pensavo di fare queste immagini con una lampada sola. Direi al soggetto, chiudi l'occhio e vedi quello che ti si forma. Così, ma senza dire chiudi l'occhio. Dopo che quello lì è scattato 10 volte. Troppa roba, capisci? Ecco, allora nella stanza buia cadi per terra. Prendi un corpo sulla sinistra, cadi, la luce mi si accende. Un improvviso urlo di là. No, qui c'è ancora l'elemento romantico, l'elemento poesia, l'elemento effettistico, l'elemento di shock, l'elemento che non mi interessa proprio. Io voglio sentire quel suono come reagisce questo. Non so, a questo. Capisci? Prima preannunciandolo. Guarda che adesso batto. Poi senza dirglielo. In una prassi tutte le cose. Non so se questi tipi che oggi fanno babum bum, babum bum bumba, conoscono questo uomo. Zoom, bam, chak, chak, zoom. Se li conoscono tutti. Se li conoscono tutti sono degli enormi, degli immensi, degli incommensurabili che non so come abbiano fatto.
Io credo che quando uno fa il critico dovrebbe esaminare di se stesso, fare esperienza, assorbire di questo settore di attività, cioè fare questa iniziazione. Mi è venuta la parola e ci tengo, perché l'iniziazione significa che tu entri in una cosa, scendi in questa cosa, l'assorbi, ti trasformi e vivi. Intanto, no? Non è che tutta la vita tu resti quello che si interessa appassionatamente di che cosa stanno facendo e di che cosa stanno dicendo gli artisti, nel tale e nel tal posto. Te ne interessi in un modo libero, in un certo periodo non ti interesserà affatto, poi in un altro periodo ti interesserà. Adesso c'era una persona che mi diceva, ma tu in America sei stata negli studi dei giovani? Io ho detto di me, che strano, sono andata agli zoo. Sono andata ai musei di storia naturale, ho visto quello che potevo sugli indiani americani, ho visto le architetture di Richardson e di Sullivan e anche dei loro contemporanei. Ti farò vedere le slide delle warehouse di Minneapolis. Ho visto degli amici, ho visto dei borghesi, degli americani, quelli cosiddetti classe media. Ho visto... Non mi sono proposta di vedere artisti, non mi è venuto in mente di andare agli studi. Io credo che attraverso degli anni in cui mi sono dedicata a questo attentamente e con cura, adesso non ho più questo assillo, perché diciamo, uno vuoi fare esperienza di che cos'è l'arte, poi il fatto di informarsi via via di quello che succede è un'altra cosa, capisci? È una necessità professionale il non poter perdere una battuta su quanto succede. Però spontaneamente uno si sente portato in modo diverso.
Dici abolire il mestiere, ma significa che un pittore, una volta che ha abolito il mestiere, può fare, non so, l'altra volta l'agricoltore, o l'altra volta viaggia o fare altre cose. Questa è l'abolizione della specializzazione che c'era di lavoro, mentre il critico non fa lo stesso. Perché parte da presupposti estremamente differenti, anche per sé. Non si incontrano più, no? Perché lui parte da presupposti storici, non so, di studio, anzi ci tiene di essere studioso. E uno studioso, dopo che fa il critico, che significa questo? Gli studiosi non fanno i critici, gli studiosi sono studiosi di fenomeni proprio... Si capisce che è molto ambiguo questo atteggiamento. Sono delle cose molto differenti. Dice storico, bisogna avere una prospettiva molto maggiore di questa lì, che è concesso di avere il critico. Se le cose sono molto cristallizzate e hai delle date molto fisse, mentre il critico è il mediatore di azioni, ma questa è un'interpretazione in per sé proprio, no? È un falsificare le cose, diventa l'interpretazione dell'interpretazione, no? Allora, che significa in fondo questo? E chi è il critico? Un divulgatore di idee? Chi può essere, no? Non è nemmeno questo qua, non significa niente. Loro partono da dei presupposti molto diversi. Tu glieli dici in un senso elementare, non so, della mentalità critica che c'è a ognuno di noi, mentre loro prendono in senso molto più largo per la loro mentalità e danno più significato proprio a questa operazione lì. E più significato, più significato, più significato arriva anche alle sovrastrutture, sovrastrutture spirituali di tutte quelle mentalità e dopo si arriva proprio all'eccesso che sta oggi. Questo è un fatto che peccano di presunzione, perché l'artista, il minimo che fa, fa una cosa. E quello lì che critica una cosa non è nessuno, no?
Vedi questo libro della scuola lì, Barbiana, che ci sono tante cose, anche magari, però lì c'è scritto, per capire quello che vogliono questi ragazzi, in fondo, vogliamo un maestro che viene da noi e non ci dice per forza. Questo sviluppo delle personalità è indipendente perché, che oggi è il credo della nostra scuola, no? Vogliamo un maestro che nemmeno ci faccia studiare la letteratura su Savegno, eccetera. No, vogliamo un maestro appassionato, che ci influenzi, che ci dica. Quello che era, poverino, il povero Braibanti, che è stato condannato poi. È giusto, torna. Ecco, questo fatto dell'iniziazione che tu dici, è questa la cosa che ti suggestiona nell'umanità. Io ti ho capito. Infatti, insegnando, mi era successo che ero diventata un po'... Invece mi ha aperto gli occhi, che posso fare questo. Posso, per esempio, ricominciare a trascinarli su una cosa che a me interessa. Oggi è un momento in cui si sono tirati i conti di un periodo. Lo vedo così, un periodo cronologico, cominciato nel tale anno e finito. E infatti io cerco di salvare, no per salvare, perché cerco di coinvolgere tanti avvenimenti, persone, lati della vita, e questo mi pare molto interessante, perché è l'inizio di un'altra cosa, capisci? Io ce l'ho con la scuola, perché è il mio campo, e coi critici, certamente, non è che ce l'ho come ce l'hai tu. E poi ce l'ho, per esempio, con tutto quello che è surrogato dell'arte, ma che è stato sempre presentato per arte. L'altra volta ero al mare, insieme a degli amici, abbiamo parlato di un pittore e io ho detto, sì, perché lui era uno di quelli proprio negato. Allora Chiara ha detto, ma come? Non è uno dei pittori più importanti? Ma di chi state parlando? Non state parlando di X? Ma mi pare che l'ho sentito nel vostro ambiente che è uno dei più importanti. Io ho detto, sì, è vero, succede in tutti i campi, senza dubbio, ma mi fa rabbia che, non ci sia, che noi ci siamo ficcati e ci ficchiamo sempre in fondo in questa omertà, che i giovani proprio hanno pieno diritto di rinfacciarci, hanno perfettamente ragione. Infatti, non so, uno poi ha quel pudore perché non vuole sembrare il sole eletto e allora non dà addosso a questa omertà. Non capisco nell'umanità, vengono sempre fuori degli equivoci appena ti distrae un momento.
Non so se questa può essere un'esperienza che vale la pena di raccontare o che può servire a qualcosa. Comunque, trovo che generalmente gli artisti hanno delle reazioni precise nei confronti della critica. Nei confronti di qualsiasi persona parla di loro. Io invece non ce n'ho. Non riesco a farmi o parte lesa o parte... come si può dire? Il contrario di parte lesa. Quello che io ho sentito, in effetti, in un certo periodo abbastanza lungo, è stato l'assenteismo della critica. Il fatto di essere stroncato, di non essere stroncato, il fatto di essere adulato o viceversa. Questo sì, lo senti come limite di possibilità, in quanto ti rendi conto benissimo che quello è un passaggio obbligato. Cioè, tu devi passare di lì o dovrai piegare la testa o puoi passare da re, però è una porta per cui tu devi passare. Finché ti chiudono questa porta, invece, uno si trova proprio escluso da ogni cosa. Vedo che molti artisti sentono tantissimo questo rapporto di incomprensione, anche di strumentalizzazione. Ma generalmente è di inadeguatezza rispetto a quello che loro fanno. Però guarda che generalmente gli artisti non è mica che abbiano molta alternativa. Cioè, vorrebbero la critica a favore a un livello spesso immaginario.
I critici in Italia sono estremamente preparati proprio per quella cosa lì, ma davvero proprio, no? Ho visto anche dei critici americani che non sono preparati così come sono in Italia, che può darsi anche una loro capacità intuitiva e anche di una preparazione scientifica più seria in confronto di quell'altro. Ma non è questo il fatto, è la mentalità che non funziona. C'è qualcosa nella mentalità proprio che non si riesce bene a chiarire, capisci? E dal punto di vista proprio di uomini, non so, ma qualunque dei critici italiani è molto più bravo anche di quelli francesi. I critici americani saranno diversi anche, no? Hanno più azione, più...
Oggi la delusione sulla critica non è una delusione perché non c'è abbastanza cultura nella critica o perché la critica no. Proprio è la delusione di trovare una istituzione che snatura quello che tu volevi esprimere col tuo lavoro. E questo è importante perché il pubblico, dopo, è sulla critica che si basa. Vuole capire come il critico, dal momento che non gli interessa di fare come l'artista. Allora, davanti a un'opera che è la più spoglia possibile e che si indirizza il più possibile al di fuori della cultura, che dovrebbe portare le persone, sì, portarle che gli snebbi un po' la vista da tutto quello che altri hanno detto sul mondo, sulle cose, sulla vita, sul come e sul perché. Se il critico a sua volta aggiunge ancora altri argomenti, proprio su tutto quell'annebbiamento che la gente ha davanti agli occhi, è certo che l'artista si sente comunque... Anche se fosse elogiatissimo, si sente comunque preso in giro dalla cultura.
È la società che crea questi problemi. Tu non basta essere libero per sé, ma è la società che lo stordisce continuamente tutto quello che fai. È manipolato talmente che è arrivato a diventare un'altra cosa. E questo però ti dà anche uno scudo per una maggior mobilità. Appena una cosa e loro cercano di cristallizzare, tu la contraddici, ne trovi altre. Perciò non offrire mai una cosa compatta che è subito presa. Se offri questo qua, allora subito lo cristallizzano, creano una montagna lì sopra, no?
Il critico americano è un uomo molto più potente, che può fare delle operazioni, che ha molta clientela, che influisce sul mercato, influisce sul gallerista e alla fine pensi che è peggio ancora, commettono degli arbitri più grossi di te. Qui c'è trasformismo, lì invece c'è stratificazione, anche veloce, di momenti cristallizzati. Qui il critico cerca di tenere a bada i fatti con le idee, lì invece i fatti hanno una sostanza precisa, consumistica, per cui il critico è costretto a caratterizzare al massimo ogni momento e segue il meccanismo senza cercare di camuffarsi troppo, ma appunto favorendolo. Ne viene fuori che lì c'è proprio il senso della personalità del critico, la grossa personalità del critico, come si dice. Questo si presenta già tutto strutturato nella società, come un tipo che ha una consistenza. Mentre qui i critici hanno un complesso di inferiorità che li tiene un po' traballanti. Invece in America è più riconosciuto questo personaggio, il quale, non so, può diventare direttore di un grosso museo, avere molte leve d'azione. Però ho sentito dei critici chiedere dei giudizi agli artisti, diciamo a livello un po' più basso, come si fanno le cose qui. Cioè i passaggi di opinione, ma in un senso già strumentalizzato, insomma, non in un senso libero. Qui, quindi, se poi vai a vedere sotto sotto, c'è la stessa un po' miseria morale, ecco. Però socialmente, certo, hanno un'altra faccia.
Quando sono arrivato a New York ero abbastanza perplesso, perché non sapevano, cioè sapevano distinguere tra la pittura e la scultura, ma per qualche strana reazione, nel 60, nel 59, ostentavano a non capire se i quadri a rilievo erano a considerare pittura o scultura. E in principio, quando lessi per la prima volta le critiche e facevano delle distinzioni, che cos'era questo, se era un ibrido tra la pittura e la scultura, come se il quadro dipinto fosse pittura perché bidimensionale, o la scultura dipinta fosse scultura perché tridimensionale. non riuscivano a stabilire un metro critico, eppure sarebbe già stato il paese del Dada, perché c'era già gente come Rauschenberg e Jones, magari qualcun altro che stava lavorando. Allora Allan Capra faceva il pittore, non si sentiva tanto dal lato degli Happenings, eppure piuttosto pittore lui. Allora, nonostante già fosse in piedi una situazione dove le dimensioni arrivavano a essere più libere e non essere considerate più ortodossamente, ho avuto difficoltà proprio nello stabilire un fatto artistico che in Italia era già abbastanza, se non proprio acquisito, nel 59-60, già era un fatto che non si discuteva in termini ortodossi. Qui si vede che c'era veramente ancora in piedi una critica basata sull'espressionismo astratto, che proprio in senso polemico rifiutava l'espandersi di certe libertà, nonostante sia il paese che, sai, cosiddetto, perlomeno anche poi stabilito dai fatti, stabilito poi anche giustamente dai fatti, di avanguardia. Voglio dire, i primi quadri fasciati che ho fatto in Italia, i primi erano del 57 e la prima mostra da Plinio, mi pare, è del 58. E poi abbiamo fatto anche, mi pare, delle collettive, ma la prima mostra personale del 58 è da Plinio da Martis. Dopodiché è venuto Castelli, mi pare, e allora sono ritornato in America portando dei quadri, però frutto di lavoro italiano, e ho incontrato questa specie di difficoltà. Erano le prime tele a rilievo che avevano visto qui, perché non esisteva come fatto. Poi magari, dopo un anno o due, sono venuti i quadri a rilievo, però geometrizzanti. Ma la tela a rilievo era forse la cosa, riempiendo lo spazio già da un muro, che ha dato, secondo me, al minimal alla sua partenza, perché invadeva lo spazio non più in un senso pittorico, ma in un senso direi quasi architettonico. Però quando si parlava dell'arte venuta dall'Europa, in questo senso, per esempio i miei quadri, si parlava di architettura, mentre che se lo fanno loro 5 o 6 anni dopo, magari con altri intendimenti, ma con altre stesse, con certe stesse premesse, lo chiamano minimal art. Per esempio i moduli, io li ho fatti anche erano qui, ho fatto la mostra da Castelli nel 1961. I moduli, cioè ripetizioni formali di uno stesso fatto moltiplicabile, in modo da essere contrapposto in sequenza o antisequenza, in un senso quasi matematico di 1, 3, 5 o di 2, 5, 1 o 1, 4, 6. In questo senso, sequenze già interrotte, già c'erano in piedi nel 61 da Castelli. Sì? Come no? Ma certo, Carla, e ho fatto due mostre, una da Leo Castelli e un'altra, stessa roba, alla Douane di Los Angeles. La mostra, non, siccome ho sempre avuto fretta, non posso, non voglio mica stare qui a fare la storia, a dirti che erano fatti nel 61 perché non mi interessa. La verità è che erano quadri fatti velocemente, con un certo intendimento, che poi non ho seguito troppo perché mi sembrava, avendo fatto io l'esperienza, che bastasse. Non ho mai avuto grande senso per porre sul mercato un prodotto. Perciò forse ero fuori linea, perché come esperienza l'ho fatta e posso portare giù, per esempio, dei pezzi. E allora, come dicevo, Carla, questi moduli che ho fatto allora nel 61 erano basati sul X, erano intercambiabili, nel senso che si poteva fare una presentazione più libera. Chi prendeva queste cose mie in casa poteva arrangiarsele in senso numerico, antinumerico o come meglio credeva. Ho avuto una certa soddisfazione perché, essendo un po' preso dalla storia ottocentesca della volontà nella pittura, premere con la volontà, imporre il proprio modo, era un fatto abbastanza nuovo per me. Lasciare a chi esponeva i quadri il gusto, se vuoi, di arrangiare queste cose un po' come meglio credeva. Naturalmente, quando facevo la mostra, poi mi smentivo, perché li mettevo nella sequenza in cui io avrei voluto, perché ho invaso di nuovo volontaristicamente lo spazio. Mentre che, forse se avessi approfondito l'esperienza, avrei potuto svincolarmi un po' dal senso oltranzista individuale e lasciare un po' le cose in un certo senso, direi veramente minimal, dove si apriva un grosso baule, una grossa cassa di legno, e lì c'erano moduli che poi uno metteva in giro come meglio credeva. E invece no. Mi pare che non ho fatto questo, però, anche se non elaborato, anche se non esteso nello spazio, perlomeno il particolare per un'azione di questo genere c'era.
Io penso appunto che adesso, finché sussiste una vitalità, un quid di vitalità, questo eludere è abbastanza naturale. Cioè, la cosa funziona finché si riesce a eludere da parte nostra all'interno degli artisti che fanno un certo lavoro e si riesce a essere vivi finché si riesce man mano a scansarsi, a muoversi, come se queste catalogazioni, questi schedari non esistessero. Cioè, man mano è il lavoro dell'altro, il quale si trova a dover continuare a aggiornare gli schedari perché si accorge che l'ordine che aveva dato prima non andava bene. Allora passa tutta la vita a ragionarsi se uno non ha questa discreta capacità di lavorare senza schedari. Ecco, però non so, io vedo per esempio che il clima, quando noi ci arrabattiamo o ci arrabbiamo contro i critici, è un po' come quando, non so, i ragazzi vanno all'accademia, cioè hanno fatto il liceo artistico, poi vanno all'accademia e cominciano a criticare l'accademia, capisci? È inadeguata alle nostre esigenze, così eccola. In effetti, cosa vorrebbero dall'accademia?
Delle cose molto chiare si vedono quando uno va all'accademia, che ti fanno imparare delle tecniche proprio di quello lì. Naturalmente non è che gli frega niente su come tu cambi tecnica, ma che non cambi ideologia, no?
Quella cosa lì la fanno per neutralizzare la potenza creativa dei giovani a non cambiare le cose radicalmente, perché è questo il senso proprio dell'accademia e della scuola in genere. Ti insegnano una ideologia. Tu devi stare lì dentro perché non è possibile più cambiarla. Capisci? Queste cose che faccio adesso non credo che hanno nessuna tecnica, no? Sì, io non voglio avere proprio nessuna e non vedo perché uno deve avere una tecnica. La coerenza della tecnica di Liechtenstein è con questo che fa, lì finisce a non essere più tecnica perché diventa proprio un'espressione di una cosa. Allora, che tecnica c'è? Non c'è più nessuna, no? Qui arriva come tecnica perché da una posizione avanzata arriva a una posizione arretrata e arriva come tecnica come un fatto esterno. La pittura non è stata mai un problema. I problemi sono nati dalla nascita dell'Accademia, dal cristallizzarsi dei valori, dei falsi valori, perché i veri valori non sono questi. I problemi di un pittore sono i problemi della libertà creatrice, non esiste un problema proprio di tecnica. Non so, c'è quello lì che ha fatto la Venere di Milo, poteva avere un principio, in senso di scuola, una tecnica per riuscire a domare questa materia e poter esprimersi. Non esisteva un'altra tecnica, è così. Ma anche questo è concepito in senso estremamente occidentale come tecnica. Io credo che per un africano che mette quattro pali o una cosa così, con estrema libertà, non esiste nessuna tecnica. Lui si esprime, semplicemente. C'è anche una tecnica, quella, non so, una maturità di espressione, perché si raggiunge anche in senso tecnico proprio. Questo arrivare a esprimere con precisione un concetto e arrivarlo così tanto fino a che diventi tu libero, come la pittura tradizionale, non adesso perché adesso è stereotipata, ma la pittura tradizionale, non dico europea perché c'è sempre la tecnica in senso tecnologico, ma la cultura popolare, non so, araba, che si esprime con una grande libertà proprio, no? Ci sono delle cose che la esprimono benissimo in tutti i sensi. C'è una tecnica in principio, ma in senso scolastico, come si fa a imparare a parlare? È minima, non è una tecnica di questa che pensiamo noi.
Allora, la tecnica per noi era la terra, il marmo, il bronzo, e veramente bisognava saperla usare, perché dovevi modellare, e nel modellato davi tutta la vita, davi tutta la forma. Per il bronzo prima dovevi modellare in terra, poi passarla in gesso, poi tre o quattro elementi differenti che te lo trasformavano anche in una certa maniera. La materia più logica era la ceramica, che tu modellavi e va al fuoco. Era proprio diretta, come quella del marmo, che se scolpisci direttamente il marmo. Ma sono pochissime eccezioni, Michelangelo. Oggi le tecniche sono infinite, è quasi un volere approfittare delle tecniche, proprio per allontanare il fatto pittorico. Ora vedi il buco. Non mi sono preoccupato di una tecnica, perché a me interessava l'idea, e allora ho bucato la tela, E non ho pensato di bucare una latta, ma il valore sarebbe stato uguale, no? Ho bucato le latte anche dopo, tanto per ribellarmi anche alla tela. Ma poi ho pensato, la materia aveva poco a che fare. E per l'ambiente spaziale. Naturalmente, pensando l'ambiente, ti viene anche la tecnica, se tu avevi il concetto di dire l'ambiente è il segno del vuoto. La fine di fare le gallerie col quadro appeso, la piccola scultura, la grande scultura da vendere, l'arte che è entrata in un fatto sociale generale, che fosse un pensiero più che un'opera d'arte in vendita. E dici, come posso rappresentare questo? Pigli gli elementi di allora che ti danno la tecnica, non raggiungibile, ma che pensi può essere la più convincente verso il pubblico. Ecco, la sala tutta nera, la luce di Wood, col colore fluorescente che dava questo senso di vuoto. Un senso, una materia completamente nuovi per il pubblico. E allora avviene anche la tecnica. Non so, questo è il fatto più importante, scultura luminosa. Non puoi illuminare il marmo, non puoi illuminare il bronzo. Allora c'erano tubi al neon. Tu vedi scritto in lettere, ecco che col tubo al neon si può fare anche l'opera d'arte, e ho pigliato il neon. Qui la tecnica cos'è? Lavorare il neon? Difficilmente un artista può lavorare, vedi che subentra dopo la cooperazione degli artigiani, perché anche quelli che fanno la musica elettronica oggi adoperano gli ingegni elettronici, che sono dei grandi uomini preparati. Loro danno delle idee meschine che diventano formidabili, perché c'è la macchina, capisci? È sempre la creazione dell'uomo che va e la tecnica te la fai tu, cercando di arrivare più vicino che puoi alla tua idea. E allora te la vai trovando immediatamente. Che poi le tecniche, uno scopre la plastica, l'altro scopre la luce. Viene la tecnica della luce, la tecnica delle materie plastica. Però bisogna andare sempre alla fonte, perché Lichtenstein è un rivoluzionario e non ha fatto altro che dipingere i fumetti. Dunque, con una tecnica sua, appunto, che è la tecnica della stampa, inventando quelle cose lì. La tua domanda, che importanza ha per te? Te la faccio io la domanda. La tecnica è importante per la bravura di un artista, no? Perché l'artista è già un creatore e crea con qualunque materia. Poi fa la pratica e la perfeziona. Ma tu ritieni che la tecnica è importante? Portare la materia quasi che non intervenga la creazione. Che del resto anche Michelangelo, che a 23 anni ti scolpisce la Pietà in una forma e in una tecnica allora del marmo lucidato, arriva a 80 anni, si ribella a questa materia, quasi la vuole annientare e fa le ultime Pietà, che quasi vorrebbe fare solo spirito, fare quasi luce. Tu vedi, la materia è sempre un compromesso per l'artista. Eppure, come ti ho detto, una documentazione, a quello non ti puoi ribellare. È un fatto importante, perché la tecnica è come scrivere, insomma, no? Una volta ne facevano una questione gli scrittori, mi ricordo proprio. Io ormai sono vecchio, allora posso capire. Scrivevano a piuma o a pennino, poi la penna stilografica. Mi ricordo le questioni perfino di D'Annunzio, che con la stilografica era impossibile scrivere, bisognava intingere, perché mentre si intingeva l'idea si maturava, così. Poi non ti dico quando è venuta la macchina da scrivere. C'erano addirittura degli scrittori che perdevano completamente la Trebisonda di fronte alla macchina da scrivere. Allora vedi che è la creazione, la tecnica, ha un'importanza secondaria. Purtroppo sono i ritardatari che guardano molto la tecnica.